Il nostro incontro non è solo di studio della parola di Dio, ma è appunto di incontro con la parola di Dio, con Gesù che attraverso Paolo e gli Apostoli annuncia il Vangelo e lo testimonia. Siamo all'ultima puntata di questa lettura semicontinua, diciamo, degli Atti degli Apostoli. Questa sera dovremmo teoricamente leggere 12 capitoli, ma evidentemente non riusciremo ad affrontarli tutti bene. Sono i capitoli in cui si parla degli viaggi di Paolo, ne abbiamo già visto uno la scorsa settimana, oggi concluderemo un po' questi, gli altri due viaggi missionari e poi l'ultimo viaggio missionario anch'esso, ma un po' particolare, perché è quello che porta Paolo prigioniero a Roma, dove poi concluderà la sua esistenza. Noi abbiamo bisogno dell'Atlante per cercare di capire un po' come sono stati questi viaggi di Paolo. Questo è troppo piccolo per vederlo. Comunque, quello che è stato il primo viaggio, dunque anzitutto l'arco temporale di questi tre viaggi è di circa 12 anni, dal 46 al 58 dopo Cristo, ovviamente. Il primo viaggio è sull'isola di Cipro e poi nella zona dell'attuale Turchia, le regioni della Panfilia, della Pisidia e della Licaonia, quindi nella Turchia che dà sul mar Mediterraneo nella parte a sud. Il secondo viaggio invece è molto più ampio, perché toccando ancora la Turchia arriverà però fino alla Grecia, alla Macedonia, poi alla capitale Atene e a Corinto. Allora, cerchiamo di capire alcune cose importanti. Il primo viaggio missionario, non dimentichiamo che partendo da Antiochia avevamo ricordato, gli Atti ci ricordano, che lo Spirito Santo aveva scelto Paolo e Barnaba, che erano maestri in questa comunità, erano le guide, diremmo i migliori, se possiamo fare una scala di valore. Li aveva scelti perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e quindi aveva chiesto a loro di andare, di partire. Li avrebbe guidati lo Spirito Santo. Non partono con una cartina preordinata, andiamo qui, ci saranno delle persone che ci ospitano, abbiamo questa conferenza. Partono semplicemente fidandosi di Dio. E abbiamo visto che però avevano dei riferimenti, che erano le comunità degli ebrei in diaspora, cioè degli ebrei che avevano lasciato la Palestina e che vivevano in modo organizzato in città e in villaggi. Allora Paolo e Barnaba vanno nelle città dove sono certi di trovare queste comunità ebraiche, ed è facile trovarle perché hanno un luogo d'incontro che è la sinagoga. Anche oggi, no? Gli ebrei, quando vanno in una città, se trovano una sinagoga, sanno che lì possono incontrare loro correligionari. Ed era così anche una volta. Quindi Paolo e Barnaba, che sono ebrei di origine, ebrei che sono diventati cristiani perché hanno compreso che Gesù è il compimento delle scritture, vanno dagli altri ebrei, pregano con loro e come loro e poi però annunciano la buona notizia che Gesù è il Messia. Finalmente le attese si sono compiute. E ci sembra molto bello questo, no? Perché Gesù aveva detto ai suoi apostoli di andare ad annunciare a tutti, cominciando dal popolo di Israele, e questo fanno. Qual è il problema? Lo abbiamo visto. Il problema, molto serio, è che molti ebrei, troppi, non accolgono questo annuncio. Anzi, perseguitano Paolo. Abbiamo visto nel primo viaggio che una volta addirittura l'hanno preso a sassate, lo hanno lapidato, come faranno con Stefano, come avevano già fatto con Stefano. Perché gli ebrei rifiutano il messaggio di Gesù? Questo è il grande mistero che accompagna tutta la predicazione di Paolo e lo vedremo anche stasera. Di fatto però questo spinge Paolo e Barnaba ad annunciare la lieta notizia di Gesù, il Cristo, il Salvatore, ai non ebrei, ai pagani. Come aveva fatto Pietro, ce lo ricorda ancora agli Atti degli Apostoli, che dopo quella visione era andato da Cornelio, centurione pagano, romano, e gli aveva annunciato la notizia di Gesù Salvatore e aveva assistito alla discesa dello Spirito Santo su quest'uomo e sulla sua famiglia. Quindi questa esperienza nuova per Paolo, questa esperienza che apre orizzonti universali, diventa un po' il filo conduttore del racconto degli Atti degli Apostoli. Da una parte c'è chi ascolta, e sono molte volte i pagani. È chiaro, anche qualche ebreo credeva al messaggio di Paolo, ma erano molti di più i non ebrei. Allora si crea questo grande problema. Non è un problema teorico. Che fare di questi nuovi convertiti? Devono diventare anch'essi ebrei pur credendo in Gesù? Cioè inserirsi nella tradizione della legge mosaica con le tradizioni appunto anche pratiche, ad esempio la circoncisione come segno di riconoscimento, oppure no? Ecco, vi ricordate che questo dà origine a quello che abbiamo chiamato il primo concilio, il concilio di Gerusalemme, in cui gli apostoli si confrontano, pregano, si ascoltano, ascoltano Paolo e Barnaba che raccontano ciò che è accaduto. È interessante, eh? Non una teoria. Noi pensiamo che si debba fare così, ma raccontano, ci è capitato così. E capite che è diverso. Noi siamo andati dagli ebrei, abbiamo predicato nelle sinagoghe e non ci hanno ascoltato. Abbiamo predicato nelle piazze e ci hanno ascoltato. E sono diventati cristiani e sono stati battezzati e hanno accolto la notizia di Gesù. Allora la comunità riflette su questo, alla fine la decisione è quella che si diventa cristiani per la fede in Gesù, non perché si aderisce alla tradizione ebraica. Quindi la comunità di Gerusalemme scrive una lettera da mandare ad Antiochia, ormai Antiochia in Siria, ricordiamo la Siria, ahimè, in questi giorni per la guerra che sta sconvolgendo questo paese, che è stata culla del cristianesimo, non dimentichiamolo, Gerusalemme certamente, ma poi la Siria, no? Antiochia, per la prima volta furono chiamati cristiani coloro che seguivano questa nuova via, quella di Gesù. Bene, tornano ad Antiochia con questa lettera di incoraggiamento in cui si chiedono solo alcune cose pratiche e si dice che appunto l'essere cristiano non comporta l'adesione alle tradizioni ebraiche. Allora, a questo punto, risolta teoricamente questa grande questione, Paolo è pronto per partire ancora. Gli Atti degli Apostoli fanno vedere una specie di irrequietezza dell'Apostolo. Ha dentro come un fuoco, no, che vuole portare a tutti. Del resto l'ha detto Gesù, sono venuto a gettare il fuoco sulla terra come vorrei che fosse già acceso. E siamo alla fine del capitolo 15, San Luca scrive proprio così, vi leggo qualche riga, poi la commentiamo. Le righe sopra ci dicono che era arrivata questa lettera, l'avevano letta insieme, Paolo e Barnaba erano rimasti ad Antiochia insegnando e annunciando la parola del Signore. E poi scrive Luca: dopo alcuni giorni Paolo disse a Barnaba: ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno. Chiaro, a quel tempo non c'erano i telefoni, tantomeno internet, per poter comunicare, vedere. Come stanno? Boh, andiamo a vedere, no? Ma erano centinaia di chilometri, ci volevano mesi con i viaggi di quel tempo. E poi interessante, dice il racconto, Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, che è quello che ha scritto il Vangelo, no? San Marco. Si chiamava Giovanni in realtà, Giovanni detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro in Panfilia e non aveva voluto partecipare alla loro opera, perché Marco era già andato con loro, poi a un certo punto, non sappiamo bene perché, era tornato indietro. Adesso Barnaba dice: andiamo a trovare là, prendiamo anche Marco. E Paolo dice: no, 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 quello lì no, perché già una volta se n'è tornato indietro. Il dissenso fu tale, il dissenso tra Paolo e Barnaba, apostoli, annunciatori, fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Barnaba, prendendo con sé Marco, si imbarcò per Cipro, che era il primo luogo dove erano andati. Paolo invece scelse Sila e partì, affidato dai fratelli alla grazia del Signore, e attraversando la Siria e la Cilicia confermava le chiese. Che bel quadretto, eh? Anche gli apostoli hanno pareri diversi e pare che fossero pareri abbastanza caldi, non so come dire, per cui si sono divisi. E ci sta, eh? Gli Atti degli Apostoli non presentano un'umanità ideale in cui tutti si va d'accordo, tutti... c'è un modo diverso di pensare su cose molto concrete, sulle persone, sugli stili, e allora preferiscono dire: beh, senti, tu vai di qui e io vado di là. Ecco, vabbè, questo capita anche oggi, no? Tante volte modi diversi di pensare, la fede, la fede tutte e due annunciano Gesù Cristo, ma oggi diremo la pastorale. Dobbiamo fare così o dobbiamo fare così? No, io sono così, no, io sono cos'ha. Ecco, allora, vabbè, uno dice salomonica decisione, uno a destra, l'altro a sinistra, annunciamo Gesù. Vabbè. E poi Paolo, insieme a Sila, prende anche Timoteo, che trova nella città di Listra, una persona molto valida, dice: dai, vieni anche tu con noi ad annunciare il Vangelo. Una volta non c'era bisogno dei contratti, dei sindacati, delle assicurazioni, di tutte ste robe qui, si partiva e avanti. E niente, qui viene descritto, siamo nel capitolo 16, un po' il viaggio che Paolo fa nell'Asia Minore, poi giunge a Filippi e poi viene arrestato. Paolo e Sila vengono arrestati perché anche in questo caso c'era qualcuno invidioso. Erano stati accolti da una donna di nome Lidia, commerciante di porpora. No, scusate, c'è un passaggio che ho dimenticato che è importante, che è questo. Attraversata l'Asia Minore, cioè la Turchia, diciamo, una notte Paolo ha una visione. Ve la leggo. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Era un macedone, abitante della Macedonia, la zona della Grecia, del nord, diciamo, che lo supplicava: vieni in Macedonia e aiutaci. Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Ecco, è un passaggio importante, perché finora il Vangelo era stato annunciato nell'Asia Minore, non in Europa. Questa è la prima volta che, in modo ufficiale, diciamo, la parola di Gesù varca i confini e arriva appunto in Macedonia, in Europa. Ed è interessante che Paolo, dopo questa visione, sente subito che Dio lo vuole lì. Vedete, è obbediente a ciò che gli chiede il Signore, non ha dei progetti suoi, si lascia guidare. E certamente questo ha comportato di allungare di centinaia di chilometri il suo viaggio. Però appunto Paolo partiva senza progetti o tempi prestabiliti. Ed è interessante che appunto passando da Napoli, però non Napoli in Campania, ma una città che si chiama Neapoli, cioè nuova città, anche Napoli in Campania, città nuova, se avesse scritto una lettera anche a questi, forse l'ha anche scritta, dalla lettera di San Paolo ai napoletani, non quelli che ci sono qui, ma insomma, interessante. È arrivato a Filippi, è andato ad annunciare il Vangelo dove? E qui non c'erano comunità ebraiche, per cui è andato fuori della porta lungo il fiume dove sapeva che si facevano delle preghiere. Paolo va a cercare della gente che crede in Dio genericamente, no? E a queste persone annuncia la parola, e la prima persona che accoglie la parola del Vangelo è una donna. Meno male che ci sono le donne, no? Perché anche oggi, se non ci fossero le donne, le nostre chiese non sarebbero proprio così affollate. E questa donna era una donna ricca, commerciante di porpora, credeva in Dio, e poi, sentendo predicare Paolo, si è convertita a Gesù, si è fatta battezzare insieme a tutta la sua famiglia. Questo è tipico, no? La famiglia in quanto tale accoglie la parola di Gesù. Anche Cornelio, quando fu battezzato da Pietro, con la sua famiglia, il capo famiglia è quello un po' che decide anche queste cose. Noi può sembrare un po' strano, ma in questo caso era Lidia la capofamiglia, forse era vedova, e si fa battezzare lei e tutta la sua famiglia, vuol dire anche i suoi servi e tutte le persone. E poi dice a Paolo: se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa. Avete un posto dove stare? No, siamo appena arrivati. Bene, venite a casa mia. Probabilmente aveva una casa grande, era una benestante. E vi faccio notare che da quando c'è la visione i verbi sono al plurale. Subito cercammo, Dio ci aveva chiamati anche in questo caso al plurale, perché da questo momento certamente Luca è presente con Paolo nell'annuncio del Vangelo. Quindi quello che racconta lo ha visto, quello che è capitato prima probabilmente lo ha sentito raccontare e si è documentato, adesso è testimone, quindi è testimone anche di questo viaggio a Filippi. Filippi è la città in cui poi Paolo scrisse, no, la lettera ai Filippesi, e c'è questa conversione di questa donna che dice: venite a casa mia. E poi piccola annotazione psicologica molto interessante, scrive Luca: e ci costrinse ad accettare, cioè parlare con una donna e cercare di convincere è un po' difficile, quindi venite a casa mia, ma no, forse venite a casa mia, va bene, ci costrinse ad accettare l'ospitalità. E poi però questa bella accoglienza, no, della fede si scontra sempre con la persecuzione. Questa è una caratteristica che c'è in tutti gli Atti degli Apostoli, anzi, questa è una caratteristica che c'è nel Vangelo. Gesù predica, ci sono delle persone che aprono il cuore, che accolgono, diventano discepoli, e altri che invece tramano contro di lui per incriminarlo. Paolo annuncia il Vangelo e trova una donna come Lidia, altre persone che accolgono con gioia il Vangelo, si fanno battezzare, aderiscono a Gesù, ed altri che invece fanno il contrario. E qui c'è una, appunto, un, come dire, un fatto anche qui molto interessante, cioè c'era una schiava che era indovina, aveva uno spirito di divinazione, no? E quindi faceva guadagnare molto i suoi padroni, perché le persone andavano da questa schiava e lei gli diceva, gli prediceva il futuro, faceva le magie, tutte queste robe qua, no? Cioè prediceva il futuro dietro pagamento, e i suoi padroni guadagnavano bene. Va dietro a Paolo e agli altri e dice a tutti: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Per cui dice la verità, gli va dietro urlando agli altri: guardate che questi così, eh? Ma Paolo dice: così fece questa donna per molti giorni, finché Paolo, ma sopportando la cosa, dice: ma smettila di dire di così. Interessante, pare di vederlo, no? Paolo che va con gli altri, questa donna, questa schiava che dice: questi qui dicono la salvezza. Si rivolse allo Spirito e disse: in nome di Gesù Cristo ti ordino di uscire da lei. E all'istante lo Spirito uscì. Ma i padroni di lei, vedendo che era svanita la speranza del loro guadagno, perché certo questa qui da quel momento basta, non aveva più lo spirito di divinazione, e i padroni hanno detto: ma caspita, ci hai tolto un guadagno, lo portano, gli trascinano nella piazza principale davanti ai capi della città, li accusano di creare disordine, li fanno mettere in prigione, eccetera, e la folla, come già altre volte, prima segue Paolo, segue gli apostoli e poi si ribella contro di loro. Già capitato, la folla che diceva: Osanna al figlio di Davide, tu sei il nostro re, il Messia, di lì a poco dirà: crocifiggilo. Vedete che il racconto degli Atti degli Apostoli va in trasparenza letto con quello di Gesù. Quindi insorgono contro di loro, li mettono in carcere, ben incatenati in attesa di giudicarli. Quella notte stessa però un angelo del Signore viene, apre le porte della prigione, gli rompe i ceppi e li fa liberare. Anzi, non solo, ma il carceriere, quando si sta uccidendo, perché se scappavano i prigionieri finiva in carcere e veniva ucciso il carceriere, allora si sta uccidendo lui, Paolo lo ferma, va in casa sua, viene, gli parla di Gesù, e quello, tutto pieno di gioia, si fa battezzare insieme a tutta la sua famiglia e fu pieno di gioia per avere creduto in Dio. Uno dice: ma come, hanno fatto il catechismo in una notte? Noi dobbiamo fare anni di catechesi, di così, di preparazione. Gli Atti degli Apostoli non ci stanno dicendo come oggi deve essere fatta l'iniziazione cristiana, no? Stamattina ne abbiamo parlato ancora in seminario con i preti della diocesi. Ci vuole l'annuncio ai genitori, poi ai bambini, poi il discepolato, poi tutte queste cose qui. Qui dice: in una notte li ha battezzati. È chiaro, non dobbiamo prendere queste cose, ripeto, come uno schema, no? Però alla fine cosa fanno? Se ne vanno, come altre volte, no? Poi vanno a Tessalonica, anche qui difficoltà con i giudei, poi vanno a Berea, un'altra città, difficoltà anche con questa città qui. Io ovviamente non posso commentare tutti i passaggi, leggeteli voi, ma immaginate, no, immaginiamo nella nostra mente il tempo che ci voleva per passare da una città all'altra, no? Sarebbe come dire che Paolo è arrivato a Genova, no? E poi è venuto a Milano e poi è andato a Bergamo e poi è andato a Verona. Beh, insomma, a piedi, per cui ci volevano settimane, tempi lunghi, non è che si arrivasse così. Comunque, San Luca non descrive tutto, dice le cose essenziali. E l'essenziale è questo, che il Vangelo cammina, si diffonde, va avanti, nonostante le difficoltà. Finalmente, qui ci fermiamo un momento, Paolo arriva ad Atene. Atene non era una città molto grande a quel tempo. C'erano città più grandi, Alessandria d'Egitto, beh, ovviamente Roma, Alessandria, abbiamo visto Antiochia, Corinto stessa era una città molto grande, Efeso. Atene però era la capitale della cultura, la cultura ellenistica, la città dei filosofi, la città dove le persone ricche mandavano i propri figli a studiare. Oggi si mandano nelle università inglesi o americane, che so io, allora si mandavano lì. Una città dove i filosofi potevano parlare, discutere, incontrarsi, e Paolo non si sottrae a questa sfida, la sfida della cultura, del confronto del messaggio di Gesù col messaggio della sapienza umana. È molto bello, Il Papa Benedetto XVI ci sta dando continuamente prova di questo, una sfida da non fuggire. La cultura, l'intelligenza umana, le tradizioni dei popoli portano in sé una ricchezza che non va buttata via, va messa in confronto con l'annuncio del Vangelo. E Paolo accetta questo. Lo fa discutendo, è il famoso episodio, all'Areopago, che era questa tribuna in una delle piazze principali vicino al Partenone ad Atene, dove chi voleva, i filosofi, annunciavano le loro dottrine, discutevano, controbattevano. È chiaro che andar lì, cioè, non era affare di tutti, no? Perché uno doveva avere una bella parlantina, doveva sostenere il confronto, non era un luogo di ciarlatani. E Paolo, in questo bel discorso che vi invito a leggere, parte proprio dall'esperienza della gente che ha lì davanti, quella della ricerca di Dio. Dice Paolo: camminando nella città ho visto tanti altari agli dèi e ne ho visto anche uno intitolato al Dio ignoto, a quel Dio che ha fatto il cielo e la terra, al Dio che ci fa come sue creature. Ecco, io sono venuto ad annunciarvi che quel Dio ha un nome, ha un volto, ed è Gesù, colui che ci rivela e ci porta questo Dio. E così, partendo dalla cultura, dall'esperienza di quel popolo, Paolo annuncia Gesù morto e risorto, perché questo è il centro. Non è che ai poveri dico una cosa, ai ricchi un'altra, agli intellettuali un'altra ancora. Al cuore del messaggio c'è sempre Gesù morto e risorto. E sappiamo che di fronte a questo molti sorridono e dicono: va bene, su questo ti ascolteremo un'altra volta. Sappiamo anche perché la filosofia platonica, che era molto diffusa a quel tempo, sosteneva che il corpo dell'uomo fosse soltanto una prigione dell'anima, che veniva poi abbandonato nel momento della sua morte. L'anima viveva per sempre, ma il corpo, c'era un certo dualismo, no? Un disprezzo tra la parte spirituale e quella materiale. Quindi parlare di risurrezione, cioè di un corpo vivo, vivente di nuovo, per molti di questi filosofi significava mettersi in contraddizione con quella costruzione intellettuale che appunto veniva da Platone. Per cui dicono: vabbè, dai, su questo parleremo un'altra volta. E però anche qui dice San Luca: alcuni si unirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi, che era membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Perché è importante questa cosa? Perché qualche volta qualcuno, leggendo gli Atti degli Apostoli, e vedendo che subito dopo Paolo va a Corinto e lì predica ai poveri e annuncia Gesù crocifisso, sapienza di Dio, come poi scrive nelle sue lettere, è arrivato a mettere in contrapposizione questi due momenti, dicendo più o meno così: vedete, Paolo è andato incontro alla cultura del tempo, ha fatto un bel discorso, però non ha ottenuto niente. Mentre quando è andato dai poveri e ha parlato di Gesù e ha parlato della croce, lì sì che ha ottenuto delle conversioni. Quindi non facciamo dei bei discorsi, lasciamo stare la cultura. E è sbagliato questo ragionamento, perché sia nel caso dei filosofi di Atene, sia nel caso della comunità di Corinto, c'è sempre la libertà della persona, ripeto, ricca o povera, di cultura o di proletariato più basso, di accogliere e di credere. E lo possono fare sia i filosofi che i marinai. Ecco perché San Luca dice che alcuni hanno deriso Paolo, ma altri hanno creduto a lui, e anche persone che facevano parte di quella cerchia di filosofi. Così come a Corinto alcuni hanno creduto a Paolo e hanno formato una bella comunità, e altri sono andati avanti a fare quello che facevano già prima. Mi sono spiegato? È importante questo, no? Per non mettere in contrapposizione l'annuncio del Vangelo, e tantomeno per dire la cultura, no, la cultura è refrattaria all'annuncio di Gesù. È inutile perdere tempo per queste cose qui. Non si può giustificare questa posizione con gli Atti degli Apostoli, certamente. E il Papa, ripeto, Benedetto XVI, ce ne dà continuamente occasione. Bene, allora Paolo lascia Atene, va a Corinto, una grande città di commercio, spartitraffico, diremmo, tra il Mar Egeo, il Mar Mediterraneo, città molto ricca di commerci, ma anche molto dissoluta. Nella città di Corinto c'era il Tempio di Artemide, in cui c'erano 1000 prostitute sacre. Il culto era molto fiorente, potete immaginare, perché il culto consisteva nell'unirsi alla prostituta sacra per entrare in comunione con la divinità, no? Potete immaginare che devozione c'era. E anche nelle zone del porto c'era la prostituzione, quella non sacra, certamente, al punto che dire di una ragazza che era una corinzia equivaleva a dire sei una prostituta, no? E corinteggiare a quel tempo era sinonimo di avere una bella vita, no? Nel senso una vita dissoluta. Quindi Corinto non era certo l'ambiente più adatto per annunciare Gesù e le esigenze del Vangelo. Ma giustamente il Vangelo è per tutti, per i filosofi e per i peccatori. Beh, non che i filosofi non possano essere anche peccatori, no? Ma per tutti. E quindi Paolo va lì e annuncia il Vangelo, e anche lì c'è chi lo accoglie. Poi dalle lettere ai Corinti, appunto, sappiamo che questa comunità era molto viva, molto così, ma anche in questo caso una comunità in cui c'erano atteggiamenti sbagliati che Paolo dovrà correggere, ma andate a leggervi le lettere ai Corinti. In questa città rimane 1 anno e mezzo. È abbastanza raro, perché finora abbiamo visto che Paolo si fermava poco, al massimo qualche mese, proprio per il desiderio di andare e di portare a tanti. Però, ripeto, Corinto era una città grande di commerci, di persone che andavano e venivano, e Paolo, anche qui confortato da una visione del Signore, si ferma lì per consolidare la città. Poi tornerà sicuramente almeno un'altra volta in questa città per annunciare ancora il Vangelo. Finalmente Paolo, anche qui citato in tribunale dai giudei, insomma, come sempre a un certo punto c'è la rivolta, Paolo torna ad Antiochia, ritorna ancora a casa, in compagnia di Priscilla e Aquila, marito e moglie che l'avevano accolto a Corinto. Priscilla e Aquila erano dei giudei espulsi da Roma per un decreto dell'imperatore Claudio che aveva espulso tutti i giudei, e lo ospitavano a casa sua, e Paolo lavorava, faceva il tessitore di tende, o qualcuno dice lavorava al cuoio, faceva insomma un lavoro manuale, no? Per mantenersi, vendendo le cose che faceva nel suo artigianato, e poi annunciava il Vangelo, lo predicava così. Allora torna ad Antiochia, si ferma per un po' di giorni e poi parte ancora. Vedete, a questo punto Paolo, quando torna ad Antiochia, si va lì solo per dire le cose belle che il Signore sta facendo, poi via, via. Altri hanno bisogno di ascoltare il Vangelo di Gesù. Allora, il terzo viaggio è fatto in parte a piedi nella Galazia, poi torna ancora in Macedonia, poi c'è un complotto dei giudei che lo vogliono uccidere e Paolo cambia direzione. Come vi dicevo prima, anche in questo caso, pur avendo a questo punto dei luoghi dove andare, perché ormai erano molte le comunità, Paolo comincia anche a scrivere delle lettere per tenere i contatti, però ancora una volta si lascia guidare dalla forza dello Spirito Santo che lo ispira, che lo guida, eccetera. Importante in questo terzo viaggio è la fondazione della comunità di Efeso. Anche Efeso era una città grande, è nell'attuale Turchia. Ci sono ancora molti resti archeologici, no? Molto belli. C'è per esempio il grande teatro dove Paolo sarà trascinato per essere processato. Ci sono ancora i resti, no? Un po' come il Colosseo. È molto grande, no? Forse non come il Colosseo, ma certamente uno dei più grandi che sono rimasti, l'anfiteatro romano. E a Efeso anche qui Paolo si ferma per tanto tempo e annuncia il Vangelo di Dio. Anche qui alcuni credono e altri no, e alla fine anche qui c'è la rivolta contro Paolo, anche perché Paolo fa dei miracoli. Dice così: Dio intanto operava prodigi non comuni per mano di Paolo, al punto che mettevano sopra i malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui, e le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano. Uno direbbe: che bello, eh? Gesù aveva detto: andate, guarite i malati, e Paolo guariva i malati, ed è chiaro che la gente era ben contenta. Ma alcuni giudei che erano esorcisti itineranti provarono anch'essi a invocare il nome del Signore Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi. Attenti a questo episodio che è molto divertente per certi aspetti. Quindi questi qui che andavano in giro anche loro per guarire gli ammalati, facevano delle preghiere nel nome di Yahweh, dicono: ma poi se lui riesce proviamo anche noi. E allora alcune persone che avevano spiriti cattivi vanno e dicono: vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica. Così facevano i sette figli di un certo Sceva, uno dei capi dei sacerdoti giudeo. questi sette fratelli che facevano gli esorcisti, che andavano in giro nel nome di quel Gesù che predica Paolo, vattene via. Sentite, ma lo spirito cattivo rispose loro: conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito cattivo si scagliò su di loro, sette, ebbe il sopravvento su tutti, cioè gli ha dato una manica di botte, e li trattò con tale violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite. Dice, sei venuto qui, sì, ti sistemo io, pim pum pam, pensate la scena, no? Botte da orbi, e questi sette che erano andati lì, ma senza avere, e che se ne vanno via tutti pieni di botte. Il fatto fu risaputo da tutti i giudei e i greci che abitavano a Efeso, e tutti furono presi da timore, e il nome del Signore Gesù veniva glorificato. Molti crescevano nella comunità, però altri appunto si opponevano a Paolo. Quindi anche qua, leggetelo, un viaggio molto avventuroso. Alla fine Paolo torna, Paolo aveva questo progetto. Dopo questi fatti, Paolo decise nello spirito di attraversare la Macedonia e la Caia e di recarsi a Gerusalemme, dicendo: dopo essere stato là, devo vedere anche Roma. A questo punto Paolo dice: finora siamo stati ai margini dell'impero, ora devo andare al cuore, devo andare a Roma. Inviati in Macedonia, altri Timoteo ed Erasto, si trattenne ancora un po' di tempo nella provincia di Asia. E poi, ecco, lui si trova a Efeso, c'è una sommossa. A cosa è dovuta questa sommossa? Vi ricordate quello di prima, che aveva la schiava che prediceva il futuro, e quando Paolo l'ha guarita sono rimasti senza introito? In questo caso la rivolta è da parte degli orefici di Efeso. Perché? Perché la gente che andava a Efeso, dove c'era un tempio alla dea Artemide, comprava i souvenir. Noi ci scandalizziamo oggi quando andiamo a Lourdes, a Fatima, ok, perché ci sono i negozi dove si vendono le immaginette, le corone, così. Uguale. Niente di nuovo sotto il sole. E c'erano questi artigiani che fabbricavano tempietti di Artemide. Ogni tanto si vede, andando in giro, le Tour Eiffel, no? Di mese uno. Qui costruivano dei tempietti e c'erano chi poteva pagare, e li facevano anche in argento e in oro. Allora, siccome Paolo predicava l'unico vero Dio, che non ha bisogno di templi, che non ha bisogno di queste cose qui, gli orefici hanno detto: qui finisce male, perché già un sacco di gente si è convertita, adesso si convertono tutti, non viene più nessuno al tempio di Artemide, e questo vabbè, ma soprattutto non comprano più i ricordini. Bisogna fare qualcosa. È bellissimo, è interessantissimo, cioè le grandi questioni non sono quelle della Trinità, dell'Eucarestia, è il tempietto che uno vende e che ti fa perdere così. Per cui lo accusano, no? E suscitano una grande rivolta, al punto tale che devono intervenire le autorità pubbliche, che devono dire: beh, però questo Paolo non è che vi ha rubato niente, lui fa il suo, però voi sì, siete, perché è chiaro, i commercianti erano quelli che pagavano anche le tasse, no? Che facevano il benessere della città, quindi non si poteva, il magistrato cerca di tenere, come si dice, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, dire sì, vediamo un po', insomma, morale, alla fine Paolo lascia Efeso, perché ha capito che, visto che non è stato arrestato e messo in prigione, forse è meglio cambiare aria. Per cui Paolo lascia Efeso, torna, fa il viaggio di ritorno verso Gerusalemme. E qui ci sono due episodi che voglio ricordare prima di arrivare a Gerusalemme. si ferma a Troade, una città a 15 chilometri da Troia, che è famosa per la guerra che ci hanno fatto studiare ai tempi del liceo. Qui, il primo giorno della settimana, qual è il primo giorno della settimana? La domenica, il giorno di Gesù risorto, il giorno in cui si riuniscono i cristiani. Per fare cosa? Per fare quello che ha fatto Gesù, la cena, l'Eucarestia. Allora, dice così, il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane. E Paolo, che doveva partire il giorno dopo, conversava con loro e, ascoltate bene voi che vi lamentate del vostro parroco, prolungò il discorso fino a mezzanotte. C'era un buon numero di lampade al piano superiore della casa, era una sala imbandita con tutte queste lampade e Paolo parla, però anche questo mi consola perché dice: ora un ragazzo di nome Eutico, seduto alla finestra, faceva caldo probabilmente, no? Era lì, mentre Paolo continuava a conversare senza sosta, fu preso da un sonno profondo. Sopraffatto dal sonno, cadde giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Ammazzo! E Paolo, sentite che roba, allora scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: non vi turbate, è vivo. Poi risalì, spezzò il pane e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba, partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati. Una messa che è durata tutta notte e una predica che la finiva più fino al mattino. Paolo, molto pieno di zelo, ha parlato ai cristiani. Io non dico niente. Vabbè, mangiavano e bevevano, hanno fatto la cena, la messa. Va bene, l'altro episodio importante, attenti bene, vi dicevo che gli Atti degli Apostoli vanno letti in trasparenza col Vangelo, no? Gesù abbiamo visto che predica, che viene accolto e che viene rifiutato. Paolo che fa la stessa cosa. Qui Paolo celebra la cena, l'Eucaristia, e poi chiama gli anziani di Efeso. Era scappato da lì, no? Dopo la rivolta degli orefici. Li chiama prima di partire da Troade, non è molto lontano, per salutarli e fare quel famoso discorso di addio, che è al capitolo 20, vi invito a leggerlo, in cui Paolo praticamente dice: io ho sempre cercato il vostro bene, non i vostri interessi. Vi ho annunciato Gesù, qualcuno l'ha accolto, qualcuno no, ma io sono convinto di avere fatto la volontà del Signore. Ora vado e nel cuore so che non vi vedrò più, perché lo Spirito mi dice che dovrò soffrire molto per il nome di Gesù. Il discorso di addio. Tutti piangono, lo abbracciano, lo accompagnano alla nave e Paolo parte e torna a Gerusalemme. Questi due episodi cosa fanno venire in mente di Gesù? L'ultima cena, no? La cena di Gesù e il discorso di addio di Gesù riportato nel Vangelo di San Giovanni. Anche Paolo ha fatto così in tempi diversi, ma no? La cena, il saluto e poi l'addio agli anziani di questa città. Finalmente Paolo via nave torna a Gerusalemme e qui cominciano i suoi problemi, perché questi capitoli 21 fino al 28 sono quelli che riguardano la prigionia di Paolo. non abbiamo il tempo per commentarli tutti, ovviamente, però questi capitoli coprono lo spazio di 4 anni. Come gli altri, i 3 viaggi coprono lo spazio di 12 anni, questi di 4 anni. Quindi siamo più o meno dal 58 al 62. Cosa accade in questi 4 anni? Accade che Paolo viene accusato dai giudei di Gerusalemme di essere un eretico, insomma, di predicare contro il Tempio. Addirittura, per accusarlo, cosa inventano? C'era una legge che vietava ai pagani di entrare nella parte più interna del Tempio di Gerusalemme. Sapete che il grande Tempio, costruito prima da Salomone, poi distrutto e ricostruito da Erode il Grande, era fatto con molti cortili, e in alcuni di questi cortili potevano entrare anche i pagani, compresi i soldati romani. In alcuni potevano entrare le donne, i bambini, in altri solo gli uomini ebrei, la parte più interna del Tempio, la più santa. Accusano Paolo di avere introdotto in quella zona del Tempio un pagano incirconciso. Oggi diremmo: hai fatto sacrilegio. Okay? Perché? Perché Paolo circolava in città con quest'uomo, ma sapendo bene la legge non era entrato al Tempio con lui, l'aveva lasciato nel cortile dei pagani. Lui, da ebreo, poteva entrare e pregare con gli altri. Insomma, lo accusano, Paolo cerca di difendersi, parla ai giudei, partendo dalle tradizioni della Bibbia, e racconta la sua conversione. È interessante perché in questi capitoli, per ben 2 volte, Paolo racconta l'episodio di Damasco. Io stavo andando per far capire ai giudei che lui è veramente giudeo. Gli dice: ma guardate che io sono fariseo, figlio di farisei, ho studiato alla scuola di Gamaliele, che era uno dei professori più importanti, anche più rigidi. Addirittura io ho perseguitato i cristiani, e lo sapete bene, ero andato a Damasco per metterli in prigione. Ma in quel viaggio ho incontrato Gesù risorto, vivo, che mi ha fatto capire che lui è il Messia, e io ho cominciato a predicare lui. Cioè, parte dalla sua esperienza per arrivare ad annunciare ancora una volta Gesù Messia. I giudei sono ed erano gente focosa, no? Quando c'era di mezzo la loro religione, poi sappiamo gli episodi di Masada, per esempio, no? Piuttosto si fanno uccidere pur di non rinnegare le tradizioni dei padri. Per cui questi discorsi di Paolo non li convincono, ci sono sempre delle sommosse, al punto che deve sempre intervenire l'esercito dei romani. E i romani, come sappiamo, andavano giù piuttosto duri, no? Per cui anche in questo caso arriva il centurione, lo arrestano, e poi, per fargli dire cosa ha fatto, stanno per flagellarlo. Vi ricordate un altro che è stato flagellato? La flagellazione, come sappiamo, non era uno scherzo. Ti scarnificava, no? Senza dirgli niente, prendono, lo legano, lo spogliano e stanno per flagellarlo. Così dirai cosa hai fatto, no? Una pratica questa piuttosto nota anche in altri contesti, no? Per far confessare a uno, lo torturi un po' e poi ti dirà qualsiasi cosa, qualsiasi crimine. Paolo, per fortuna, chiama il centurione e gli dice: voi avete il diritto di flagellare uno che è cittadino romano non ancora giudicato? Allora il centurione va dal comandante e gli dice: che cosa stai per fare? Quest'uomo è un romano. Allora il comandante si recò da Paolo e gli domandò: «Dimmi, tu sei un romano?» Rispose: «Sì». Replicò il comandante: «Io questa cittadinanza l'ho acquistata a caro prezzo». Paolo disse: «Io invece lo sono di nascita, sono nato cittadino romano». E sapete che i cittadini romani avevano tra i vari privilegi quello di non poter essere flagellati, frustati, di non poter essere incatenati prima del processo e in caso di condanna a morte avevano il privilegio di avere la testa tagliata. Dice: beh sì, privilegio, nel senso che rispetto alla crocifissione era una morte veloce e senza torture. Per cui il comandante ebbe paura rendendosi conto che era romano e che lui l'aveva messo in catena. Sta di fatto che per Paolo comincia tutta una serie di traversie. Qui c'è un passaggio importante. Finora, nei 12 anni di apostolato, Paolo aveva girato, era andato a destra, a sinistra, incontrato persone, comunità, fondato chiese, guidato dallo Spirito Santo e aveva aperto la via ai pagani. Questa è la grande ricchezza della sua predicazione. I pagani credono e si convertono. Ora, per questi 4 anni, Paolo non potrà fare quasi più nulla, perché sono 4 anni di processo. Ci si lamenta che la giustizia in Italia è molto lenta, però anche Paolo, per arrivare al giudizio di assoluzione, per quello che sappiamo noi, a Roma, ci mise 4 anni. Rimase 2 anni a Cesarea, davanti a Felice, comparve davanti al governatore romano, per 2 anni rimase lì, poi fece appello al Tribunale Supremo di Roma e ci mise altri 2 anni per arrivare su, per essere giudicato. Insomma, solo dopo 4 anni Paolo fu scagionato dalle accuse che gli rivolgevano. Però in questi 4 anni lui era, oggi diremmo, non era sempre in prigione, era però con una guardia armata che lo curava, insomma, non aveva libertà di movimento. Però dietro a tutto questo c'è un progetto di Dio. E qual è il progetto di Dio? Che Paolo arrivi a Roma. Lo abbiamo letto prima, no? Paolo aveva detto: io voglio andare a Gerusalemme e poi ho capito che devo andare a Roma. E arriverà a Roma, ma non come aveva pensato lui. Ci arriverà per vie traverse, come prigioniero. Ci arriverà da solo, nelle sue lettere lo scriverà, no? Tutti mi hanno abbandonato nel processo. In realtà qualcuno c'era, Luca per esempio c'era, no? Altri che lo aiutavano. Però certo, non c'era più quella grande folla che in alcuni momenti lo seguiva. E alla fine quello che Dio voleva, cioè che Paolo arrivasse al cuore dell'impero, si compirà. Anche qui il lungo viaggio che Paolo fa è molto bello, avventuroso, fa naufragio sull'isola di Malta. C'erano 276 persone sulla nave. Paolo dice: state sicuri che Dio vi salverà. La nave si sfascia, tutto il carico si perde, ma nessuna delle persone muore, no? Finalmente approdano sull'isola di Malta dopo 14 giorni nella tempesta e quando arrivano lì, vi leggo questo pezzetto perché anche qui è molto bello, gli abitanti dell'isola, scrive Luca, ci trattarono con rara umanità. Ci accolsero tutti attorno a un fuoco che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia e faceva freddo. Sembra di vedere il naufragio della Costa Concordia, no? La gente che scende tutta intirizzita, questi che fanno quel che possono. Mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e lo gettava sul fuoco, una vipera saltò fuori saltò fuori a causa del calore e lo morse a una mano. Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli abitanti dicevano tra loro: «Certamente costui è un assassino, perché, sebbene scampato dal mare, la dea della giustizia non lo ha lasciato vivere». Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non patì alcun male. Quelli si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo. Ha morsicato una vipera. Ma dopo aver molto atteso e vedendo che non gli succedeva nulla di straordinario, cambiarono parere e dicevano che egli era un dio. Cioè, prima dicono: questo qui è un assassino, porca miseria, scampato dalla tempesta, zac, lo becca un serpente. Poi invece così. E poi lì vicino c'erano i possedimenti appartenuti al governatore dell'isola di nome Publio. Questi lo accolse, ci accolse, ci ospitò con benevolenza per 3 giorni. Avvenne che il padre di Publio giacesse a letto colpito da febbri e da dissenteria. Poveretto, aveva una colica, non so. Paolo andò a visitarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto anche gli altri abitanti dell'isola che avevano malattie accorrevano e venivano guariti. Ci colmarono di molti onori e al momento della partenza, dopo alcuni mesi, ci rifornirono del necessario. Per cui vedete, anche nella disgrazia di questo naufragio, però Paolo anche lì sicuramente ha potuto parlare di Gesù, c'è ancora una baia che ricorda questo naufragio, eccetera. Finalmente arriva a Roma, passando da Napoli, questa volta quello in Campania, e cosa fa a Roma Paolo? Chiama i giudei, ce n'erano tanti, chiama i giudei e dice: fratelli, io sono qui perché accusato ingiustamente. Io credo nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe e però vi annuncio che il Messia tanto atteso finalmente è arrivato ed è Gesù. E dice che San Luca scrive: alcuni erano persuasi delle cose che Paolo diceva, altri invece non credevano. Niente di nuovo anche a Roma. C'è chi crede e chi non crede, no? E Paolo, è l'ultimo pezzo degli Atti degli Apostoli, dice che a un certo punto, vedendo la durezza di cuore degli ebrei, dei giudei, dice: ha detto bene lo Spirito Santo per mezzo del profeta Isaia ai vostri padri. E qui cita il profeta che dice: vada questo popolo e di, udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi perché non vedono con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Attenti bene, questa stessa citazione di Isaia la trovate all'inizio del Vangelo di Luca, quando Gesù, parlando, ha visto la durezza di cuore e cita Isaia. È interessante, il Vangelo e gli Atti sono scritti da Luca all'inizio e alla fine c'è la stessa citazione, quasi a dire: vedete che si compie esattamente quello che aveva detto il profeta. Notate bene che Luca scrive il suo Vangelo per i pagani, Matteo lo scrive per i giudei, per gli ebrei, Luca per i pagani, allargando un po' gli orizzonti e facendo vedere che nel misterioso progetto di Dio la durezza di cuore degli ebrei ha significato l'apertura inaspettata e veloce dell'annuncio del Vangelo ai pagani. San Paolo non ho tempo di leggerlo, ma andate a guardarlo per favore, sono i capitoli 9, 10 e 11 della lettera ai Romani, un po' impegnativo ma molto bello, rifletterà su questo dicendo proprio che nel mistero di Dio la chiusura di cuore dei suoi fratelli ha comportato questo dono di grazia. E Paolo dice: se il loro peccato, il peccato dei giudei che hanno respinto Gesù, ha comportato un dono di grazia così grande, cosa non dovrà accadere quando finalmente anch'essi crederanno? È il grande desiderio di Paolo, no? Che in quella lettera dice: vorrei io diventare maledetto purché possano credere. Però sappiamo che ognuno deve credere per la sua parte. Quindi vedete che in questo modo si compie veramente il disegno dell'annuncio di Paolo. Al di là dei singoli episodi è arrivato al cuore della città capitale dell'impero. Le ultime due righe dicono: Paolo trascorse 2 anni interi, 2 anni ci ha messo per arrivare lì, no? I vari processi, eccetera, e il viaggio. 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui. Lui però non poteva uscire dalla casa, eh? Era in, come si chiama, in arresti domiciliari, sì. Annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Poteva ricevere chi voleva. La tradizione e gli storici dicono che dopo questi 2 anni probabilmente è stato assolto dalle accuse perché non avevano consistenza e probabilmente fece un viaggio fino in Spagna. Ne parla nelle sue lettere di questo desiderio che aveva. Forse Paolo fece un viaggio fino in Spagna. Siamo nell'anno 62, no? Quando viene liberato. La tradizione pone il martirio di Paolo sotto Nerone o nell'anno 64 o nell'anno 67. Quindi, dopo che arrivò a Roma, rimase 2 anni agli arresti domiciliari, dal 60 al 62, poi fece altri viaggi, ritornò libero e poi fu ancora accusato e finalmente morì martire in quegli anni. Non è ancora mezzanotte, quindi sono in netto vantaggio rispetto a Paolo, ma abbiamo finito e quindi sulle finestre cadere da là sarebbe abbastanza impegnativo. Ho dovuto correre un po' perché, capite, 12 capitoli così, però spero di essere riuscito a darvi un'inquadratura generale di questo cammino, di questa passione di Paolo per l'annuncio del Vangelo. Va bene? Ecco, interessante però, se avete tempo leggetelo un po'. Sì. Se non c'era Paolo, chiede Antonio, eravamo cristiani? Boh, non lo so, forse il Signore avrebbe suscitato Barnaba o Filippo o qualcun altro. Cioè, è interessante, negli Atti degli Apostoli una cosa che si vede è che il progetto di Dio va avanti, direi, a volte nonostante gli uomini. Dio si serve degli uomini, non si serve nel senso di marionette, no? Dio ha bisogno degli apostoli. Però poi avete visto, per esempio, Paolo e Barnaba hanno litigato e dice no, ma se andavano insieme avrebbero fatto di più. Eh sì, però non sono andati d'accordo, uno è andato di qui. Di Barnaba non si dice più niente. Avrà predicato anche lui, sicuramente avrà fatto tante cose belle. Dio si è servito degli avvenimenti, della passione di Paolo, degli incontri, degli scontri, delle persone per far crescere il Vangelo. Certamente l'opera di Paolo per il cristianesimo è essenziale. Dietro alla sua domanda però c'è una, credo, no? C'è una obiezione che hanno scritto tanti, no? Che hanno fatto tanti. Cioè qualcuno dice, in realtà il cristianesimo non l'ha fondato Gesù, ma l'ha fondato Paolo. perché Gesù ha dato la vita così, ma poi è stato Paolo che ha dato questo impulso, ha dato queste cose, ha fatto il concilio di Gerusalemme, eccetera. Ma io non credo che si possa accogliere questa tesi. Paolo è stato uno strumento, come lo sono stati gli evangelisti, come lo è stato Pietro, che pure è andato a Roma, non a caso, come lo è chiunque oggi. Per esempio, qualcuno potrebbe dire: la Chiesa di oggi è la Chiesa plasmata da Giovanni Paolo II, che per 27 anni è stato Papa, che ha fatto... Certamente il Signore ha suscitato Giovanni Paolo II in un tempo particolare e ha fatto tanto, ma adesso c'è un altro Papa. Poi, come dice il proverbio, morto un Papa se ne fa un altro. I papi passano, Paolo, Barnaba, Apollo, Pietro, Giovanni passano, la parola di Dio resta, la Chiesa resta, cresce, il regno di Dio aumenta, cambia. Certo, se le persone accolgono, perché gli ebrei non hanno accolto, salvo poche eccezioni? È un grande mistero, no? Ancora oggi sono passati 2000 anni. Dio non ha rinnegato la sua promessa. Quello è il popolo eletto. Gesù era figlio di questo popolo, Maria, gli apostoli. Come mai proprio loro, che erano i destinatari della promessa, non hanno accolto? Paolo dice: se il loro rifiuto ha portato a questa abbondanza di grazia, non so se riesco a spiegarmi, cioè il disegno di Dio va oltre le lentezze, le fatiche, le paure e l'azione degli uomini. Questo ci dà anche un po' di conforto, insomma, no? Ci impegna anche, perché Dio chiede agli apostoli di fare bene il loro mestiere, insomma. Per diventare cristiani c'è bisogno di una conversione. Devi accogliere nel tuo cuore, nella fede, che Gesù è il Cristo, no? Lo scriverà ancora Paolo nelle sue lettere. Se tu non crederai nel tuo cuore e non confesserai con le tue labbra che Gesù è il Cristo, cioè dice, se tu crederai, sarai salvo. E la salvezza è questa, credere nel cuore, cuore nel, cioè vuol dire nelle scelte profonde della vita, che Gesù è il Cristo. Il Salvatore, l'unico Salvatore del mondo è Gesù. Questa è la fede. E lo confesserai, cioè non solo lo tieni dentro di te, ma in qualche modo trasformi la tua vita, no? Confessarlo vuol dire esserne testimone, no? È chiaro che questo viene chiesto a tutti, siano essi africani del 2000, siano essi quelli dell'America Latina, noi, chiunque, non puoi accogliere Gesù se non fai un atto di fede vero e sincero. Quando tu resti chiuso, ma anche oggi, no? Quanti pagani, quanti che Gesù lo conoscono ma non lo confessano, è diverso. Io so chi è Gesù, sì, è nato a Betlemme, è morto in croce, ha fatto quelle cose lì, però va bene, è un grande personaggio, ma non dico Gesù è il Signore, non lo confesso con la mia vita, e allora è chiaro che per me Gesù è come un altro, anzi magari altri mi piacciono di più. La fede è adesione vitale a Gesù. Paolo lo ha fatto pagando, e tanto, perché, cioè, mettiamoci nei suoi panni, io vado da quelli del mio popolo, non vado dagli altri. È come se noi andassimo in America e andiamo dove ci sono gli italiani, andiamo in Argentina, andiamo dagli italiani, cioè, paesà, siamo qui, ciao, come va, tutto bene, ah sì, ah beh, e parli con loro e vengo a dirti una cosa bella, e quelli lì ti dicono: oh, ma chi ti credi di essere? No, no, tu sei, anzi, e organizzano complotti contro di te per farti fuori, oppure peggio ancora, sobillano gli altri perché ti caccino via o ti mettano in prigione. Questo è capitato a Paolo. E non era bello, eh? Eppure lui dice: io sono pronto a dare la mia vita per loro, per i miei correligionari, perché credano che Gesù è il Cristo. No? È molto... Come ha fatto Gesù? Pensate Gesù, che è venuto per salvarci e che sappiamo com'è finita, no?